Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
Si spengono le luci di Mantova e si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il vostro appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Io sono Giulio Cisamolo, di fronte a me Alessandro Moretti.
Ciao Giulio, buonasera.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Una settimana ricca, densa di avvenimenti, quella che abbiamo appena visto concludersi. Uno su tutti, è tenuto banco per diversi giorni, abbiamo avuto anche gli occhi nazionali puntati sulla provincia. Parliamo ovviamente del caso dell'aggressione, della rapina ai danni di uno dei più anziani sacerdoti del capoluogo, Don Antonio, parroco di Santa Apollonia. Andiamo velocemente a raccontare i fatti. Sabato sera il Don, mentre si preparava alla messa dei Vespri in Santa Caterina, la chiesa quella a metà corso Garibaldi, tanto per intenderci, è stato avvicinato da due persone in un contesto particolare, perché come è facile immaginarsi, il Don si stava preparando nella canonica, quindi è stato avvicinato in quei luoghi che sono un attimino preclusi al pubblico da due persone.
Sì, vorrei ricordare che Don Antonio, che ho avuto il modo di conoscere, è una persona di 96 anni, molto lucida, molto attiva, e che secondo me non è uno che nemmeno si impressioni tanto facilmente. Certo, davanti a un coltello, però è rimasto anche lui immobile. I suoi aggressori dovrebbero essere italiani, perché gli hanno parlato in italiano senza particolare accento, hanno chiesto semplicemente i soldi senza nemmeno dichiarare che era una rapina, ma tanto col coltello alla mano era già evidente. Lui non aveva però disponibilità di contanti al momento. L'unica ferita è stata la sua veste, che è stata tagliata dai malviventi, convinti che all'interno di una tasca ci fosse del denaro. Così non è stato. Il danno al vestito c'è stato, per fortuna null'altro, perché poi i malviventi, quando hanno visto che non c'era più nulla da rubare, se ne sono andati. Che ne dica qualcuno, stavo ragionando questa mattina, gli ultimi protagonisti di rapine in città sono italiani. Ammesso che questi ultimi due siano italiani, uno tra l'altro, c'è anche una descrizione dei due, perché uno è piuttosto alto, altri italiani, altri due, erano stati arrestati dalla squadra mobile nell'ottobre scorso ed erano stati protagonisti di rapine in tre casi all'esterno di sportelli bancomat della città. Erano due persone che fermavano chi aveva appena prelevato del denaro, costringendoli a consegnare quanto prelevato. E in quel caso la squadra mobile era andata a seguito di indagini dritta nell'abitazione di due persone, in cui aveva ritrovato delle prove inconfutabili della loro colpevolezza, perché oltre a delle armi, si tratta di una scacciacani senza il tappo rosso e di un coltello, gli agenti avevano trovato esattamente i vestiti che avevano utilizzato i due nelle rapine che erano stati descritti. Anche in quel caso, come detto, si trattava di italiani che poi erano stati avevano patteggiato, se non ricordo male, nel corso di febbraio. Avevamo assistito, insomma, alla loro udienza dall'esterno, naturalmente, perché non è possibile assistere, però in quel caso erano stati fermati e i due si trovavano almeno all'epoca del patteggiamento ancora naturalmente in carcere. Quindi anche in quel caso c'era stato un buon lavoro della polizia, che aveva fermato queste persone. L'impressione, o meglio la speranza, è che adesso, trattandosi di italiani e magari, speriamo noi, di elementi noti, si possa arrivare ad un esito simile.
Don Antonio è una persona molto vitale. Posso raccontare un piccolo aneddoto. Quando si è trattato di raggiungere il Don per cercare di avere da lui un racconto di quanto era accaduto, ho avuto modo di trascorrere diverso tempo con la signora che lo assiste, la badante, peraltro la stessa donna che gli aveva regalato quella veste dalla Polonia, quindi c'era anche un po' un lato così affettivo nella vicenda. Ho avuto modo di passare diverso tempo con la donna, perché Don Antonio era fuori per commissioni, stava girando tra la sua scuola e le altre chiese. L'ho aspettato per tre quarti d'ora fuori dalla sua abitazione, dove mi ha raggiunto in bicicletta, 96enne, attivissimo, unstoppable verrebbe da dire. Gli ho chiesto: Don, ma ha paura adesso? Assolutamente no, è stata la risposta. Mi ha raccontato quella che era stata la sua giornata, di fatto quella immediatamente successiva all'episodio. sveglia alle 7:30, 7:45 Santa Caterina, in Corso Garibaldi era già aperta, e via con la normale quotidianità, insomma. Tanto che lui aveva, quello che ci ha raccontato è che agli stessi rapinatori che lo avevano spinto contro un muro per tenerlo fermo, aveva detto: ragazzi, io non ho soldi, se volete tornare magari più tardi qualcosa ve lo trovo. Anche di fronte all'aggressione, questa era stata la risposta dell'uomo, che subito tutti hanno detto è veramente una vittima, perché è uno di quei classici sacerdoti veramente veramente buono. A lui facciamo i nostri migliori auguri. Ovviamente fortunatamente non ha avuto conseguenze da questa piccola aggressione, non si è lasciato spaventare, non si è lasciato intimorire. La vicenda è finita in questura con una denuncia. Speriamo che gli investigatori riescano a fare il loro lavoro e ad individuare, insomma, i responsabili di un delitto che, se non è stato molto grave, è stato comunque molto molto fastidioso. Questa sera, Alessandro, viaggio nel tempo, back in time, ci ascoltiamo Patsy Cline con I Fall to Pieces. Fall to Pieces, Patsy Cline su Radio Base per Mantova di notte. Continuiamo a raccontare gli ultimi giorni e torniamo a parlare di cronaca, non degli ultimi giorni, addirittura delle ultime ore, perché è un caso che è emerso ieri, che leggerete e avete letto in questi giorni sui giornali, sulla cronaca cittadina. Parliamo purtroppo di un nuovo caso. Fortunatamente non sono così frequenti, ma dobbiamo registrare il fatto che non è la prima volta che ci troviamo a raccontarne, perché ormai lo saprete, a Borgo Virgilio purtroppo una bimba è stata aggredita da due cani domestici, due Rottweiler, e la bambina appunto è stata portata in eliambulanza a Brescia.
Sì, sorprende, perché i cani a quanto pare conoscevano la bimba, in quanto erano animali che erano custoditi regolarmente, cani dotati del microchip, tutto quello che prevede la legge, dallo zio. Quindi sorprende, bisogna vedere quello che è successo nel dettaglio, questo lo stabiliranno poi altri. quel che ne sappiamo noi è che la bambina stava forse giocando con questi cani che poi l'hanno azzannata per fortuna alle gambe. Diciamo subito che la bambina non è in pericolo di vita, però trattandosi di un essere umano di soli 3 anni c'è stata una certa urgenza nella giornata di mercoledì. È stata condotta al pronto soccorso del Poma, da dove è stato deciso di trasferirla d'urgenza a Brescia, agli ospedali civili che hanno mezzi più idonei, migliori per curare ferite così profonde, comunque non per fortuna neanche lontanamente letali, che vengono ricevute da bambini così piccoli. Quindi c'è stato il trasporto nell'ambulanza e la bambina è arrivata nel pomeriggio di ieri agli ospedali civili di Brescia. Ripetiamo, la cosa sorprende perché non è stato un cane randagio, diciamo, che ha aggredito la bambina, ma dei cani dello zio, a quanto pare, tenuti assolutamente in maniera regolare. Però voglio dire, non è colpa, probabilmente non è colpa di nessuno, c'è anche la sfortuna a volte con la S maiuscola che ci si mette di mezzo, e il caso purtroppo ha voluto così. Nella sfortuna però dobbiamo ricordare che la bambina non è, sottolineiamo, in pericolo di vita.
I commenti si potrebbero sprecare in tal senso, come ogni volta in cui un animale aggredisce una persona i commenti si possono sprecare. Cioè, sento già chi dice che i Rottweiler sono cani pericolosi, c'è chi magari ventila l'ipotesi che fossero tenuti male, male tenuti dallo zio. In realtà io, Alessandro, tu lo sai, in passato mi sono occupato anche di animali. Durante la nostra professione, oltre a occuparci di questi casi di cronaca, mi sono occupato anche di animali. Sono un possessore di cani, quindi parlo con una piccolissima ragione veduta. Io credo che sia importante una questione di educazione da sottolineare, tanto da parte del cane, quindi del proprietario del cane, anche della bambina. Magari ci sono certi bambini irruenti che possono andare anche da proprio a molestare un animale altrimenti buono. Così come dobbiamo pensare che comunque si parla sempre di esseri che parlano una lingua differente, quindi magari il gesto di uno viene mal interpretato dall'altro, e quindi magari un abbraccio può sembrare un gesto aggressivo e scatenare la reazione da parte di un animale che nelle sue potenzialità è molto molto pericoloso. È molto più pericoloso un cane di una persona, ovviamente. Noi auguriamo il meglio alla bimba ferita. I cani resteranno ora sotto osservazione, partirà un brevissimo periodo in cui le autorità sanitarie li terranno d'occhio, si tratterà di una decina di giorni, e nel frattempo verrà praticata l'iscrizione per questi animali nel registro dei cani morsicatori. Questo non vuol dire che saranno soppressi, come a volte si sente dire, saranno soppressi automaticamente, saranno tolti ai proprietari. Non è assolutamente vero. Passato, superato questa valutazione dei primi 10 giorni, i cani sostanzialmente avranno la fedina penale sporca, avranno una condanna sospesa, per così dire, avranno una pena sospesa. Nel caso in cui i veterinari, controlli periodici che poi saranno predisposti, o scongiuriamo davvero, dovessero ripetersi certi episodi, allora le autorità sanitarie, il servizio veterinario dell'ASL e via discorrendo dovranno ovviamente cercare di porvi una soluzione. Noi, come detto, restiamo in attesa anche di conoscere quali sono le condizioni della vittima di questa storia, alla quale auguriamo ogni bene. E nel frattempo ci ascoltiamo Dee Clark con Raindrops. Raindrops, so many raindrops, it feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. Since my love has left me, I'm so all alone. I would bring her back to me, but I don't know where she's gone. I don't know where she's gone. Rain keeps falling from my eyes. Oh no, it can't be teardrops, for a man ain't supposed to cry. So it must be raindrops, so many raindrops. It feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes.
teardrops for a man ain't supposed to cry. So it must be raindrops, so many raindrops. It feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. It keeps on falling, falling from my eyes.
Dee Clarks con Raindrops su Radio Base Mantova per Mantova di notte. Parliamo adesso di trasfertisti della truffa. Questa almeno è una delle ipotesi che hanno cavalcato i titolari dell'accusa per un processo che è arrivato alla sentenza di rito ordinario, sentenza di primo grado, a Mantova nei giorni scorsi. Parliamo di trasfertisti perché in realtà il protagonista di un tentato reato che è andato in scena a Castel Goffredo viene da molto lontano, viene dal Casertano.
Sì, ha rimediato 3 anni e 5 mesi in primo grado, una condanna piuttosto pesante per i reati contestati di falso e tentata truffa. È una di quelle cose, questa più facile da fare che da raccontare, comunque ci proviamo. In sostanza, nel maggio del 2012 questo giovane, che oggi è un 32enne, si è presentato in una filiale di Castel Goffredo per un'operazione piuttosto semplice, cioè aveva con sé un assegno da 28.500 euro a nome di una persona che non era il suo reale nome, si è poi scoperto, e lui per aprire un conto e per testare che la persona era realmente lui, per come si dice dichiararsi, si direbbe nel caso fosse davanti alle forze dell'ordine, ha estratto anche un documento che recava proprio quel nome, quindi nulla di particolarmente strano per chi lavora in banca, proprio una cosa molto banale. Naturalmente 28.000 euro che non potevano essergli consegnati in contanti, ha dovuto aprire un conto in quella banca, comunque un'operazione questa molto semplice, e a quanto pare ci ha provato con altri 2 assegni, però due tentativi che sono andati a vuoto, perché ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il direttore della filiale, evidentemente esperto per quel che riguarda assegni, non assegni, conti, naturalmente essendo il suo mestiere, e ha scoperto che quel documento che gli era stato consegnato aveva qualcosa che non andava. Poi le forze dell'ordine gli hanno contestato che quel documento era fasullo, recava un nome molto, diciamo, nordico, invece il protagonista della vicenda è un casertano, e da lì ci sono stati altri accertamenti che facevano emergere un profilo ancora più grave, non solo quello di aver presentato un documento falso, ma di essersi appropriato di un assegno che era stato modificato, ed era stato modificato non si sa dove. Questo resta un mistero. Quello che è quasi certo è che sia stato modificato all'interno del circuito postale, perché è un assegno che è arrivato via posta e quindi recava un nome che poi questa persona si è fatto suo, ha fatto proprio intascandosi il denaro. Si trattava di 28.500 euro circa, provenienti da un'assicurazione, da una compagnia assicurativa. Era un risarcimento, a quanto pare, inviato naturalmente via posta, e i conti, diciamo, sono tornati quando la persona reale che avrebbe dovuto ricevere il denaro ha dichiarato lo smarrimento, ha contattato l'agenzia di assicurazione che assicurava di aver inviato e provava di aver inviato l'assegno, che però da qualche parte si era smarrito ed era riapparso con un altro nome intestato a questa persona, finita poi imputata per questi reati. Una vicenda complessa sulla quale è stata messa una prima parola a fine, diciamo, perché siamo al primo grado, con questa condanna da 3 anni e 5 mesi in primo grado. Poi si vedrà se ci sarà l'appello. Per adesso è una condanna che supera i 2 anni e quindi con tutte le conseguenze possibili del caso.
I miei complimenti per essere riuscito a raccontarci una vicenda, come avevi detto giustamente, più facile a farsi che a dirsi. 3 anni e 5 mesi, falso e tentato truffa per un assegno scomparso nel tragitto postale. Vediamo se magari anche da questa sentenza arriveranno indagini che possono portare ad individuare anche il responsabile della sparizione dal viaggio, insomma, per il quale era stato inviato. Noi proseguiamo nella nostra serata. Back in Time, Ray Charles, Hit the Road Jack.
So mean. you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. AM Electric Service.it.